Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner. Abbiamo oggi con noi, avevamo già avuto in passato e noi lo seguiamo sempre, siamo appassionatissimi del suo canale Telegram che vi consigliamo assolutamente di seguire perché insomma è uno dei pochi che parla senza fare bullismo antirusso, però senza nemmeno diciamo farsi portavoce diciamo anche della propaganda russa, uno dei pochi veramente attendibili, informati, e tra l'altro io non so dove trovi il tempo di trovare tutte le informazioni, perché cioè, sembra un lavoro a tempo pieno, perché è veramente uno dei canali più ricchi che ci sono, e che si chiama La mia Russia, appunto. Lui si chiama Marco Bordoni, sicuramente molti di voi lo ricorderanno, e vado subito al dunque, perché io partiamo un attimo un pochino insomma, l'idea che ti sei fatto un pochino della situazione al fronte, perché ovviamente diciamo è sempre molto complicato. Noi ovviamente ogni tanto insomma, facciamo anche un po' di clickbaiting, ora viene giù tutto di qua, però sembra quasi insomma, anche no, la linea narrativa che era stata presa nelle ultime settimane, no? Ricordiamo il famoso articolo di Politico, no? Il fronte vicino a crollare, eccetera, insomma, questo sfondamento in qualche modo sembrava un po' anche un po' una campagna un po' mirata in qualche modo per accelerare l'arrivo, insomma, l'approvazione di questo pacchetto di aiuti. E quindi, insomma, mi chiedo che idea ti sei fatto te di cosa sta concretamente, in che situazione il fronte, quanto è fragile il fronte, la tenuta da parte ucraina, e quanto può potenzialmente riuscire a cambiare qualcosa l'arrivo delle armi. Appunto, approvate del pacchetto approvato l'altro giorno al Senato, abbiamo appunto visto che subito un pezzo di munizioni, eccetera, erano già tendenzialmente pronte, diciamo, nei depositi nei paesi confine est della NATO. Dici un po' che idea ti sei fatto.
Allora, parto da quello che diciamo non è il mio, cioè l'aspetto militare, che so che voi vi sentite spesso con Stefano Orsi, che lui magari è più esperto, però diciamo la mia impressione è un poco che proprio per la struttura del tipo di guerra che si è venuta poi a creare negli ultimi anni, siamo forse il tipo di conflitto più simile che si troviamo nei manuali di storia è la prima guerra mondiale, nel senso che probabilmente questi droni, queste innovazioni tecnologiche di armi anticarro hanno azzerato il carro armato, le armi antiaeree hanno azzerato in parte gli effetti del dominio aereo e quindi, visto che il carro armato e l'aereo avevano portato i fanti fuori dalle trincee, azzerare questi due aspetti hanno riportato i fanti nelle trincee. Quindi di fatto noi vediamo dei filmati che ci ricordano molto da vicino le battaglie della Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale si è avuto una guerra di attrito fino a che una delle due parti non è collassata dall'interno. Quindi questo di fatto è quello a cui noi stiamo assistendo. Per quanto a molti analisti e a molti giornali scandalisti ci piacciono queste ricostruzioni con queste grandi freccione rosse che si spostano nelle mappe, ciò a cui noi stiamo assistendo negli ultimi mesi è essenzialmente una pressione russa, effettuata, in maniera probabilmente non senza perdite, ma anche evitando diciamo delle operazioni che poi possono esporre a un eccessivo dispendio di uomini e di mezzi, e l'obiettivo palese allo stato di questa operazione è stato quello di prendere il possesso di una serie di piccoli centri che costellano la periferia occidentale di Donetsk, per di fatto allontanare dalla città, che è una città che prima della guerra era una città molto grande, di 1,5 milioni di abitanti, non so quanti ce ne saranno rimasti, ma sicuramente un centro molto popoloso, diciamo, a prezzo anche di uno sforzo anche dispendioso, si è riusciti a allontanare di 10-15 km dal centro della città il fronte. Ecco, questo probabilmente non sembrerà tanto, però forse è anche un bene che non sia tanto, nel senso che in ogni caso, questo tipo di pressione fa sì che da parte dei media occidentali, della stampa occidentale e di tutto il resto, si stenti in maniera credibile a parlare di una minaccia russa incombente, insomma, ecco, è come se si stesse portando avanti una politica cauta, una guerra cauta e quindi una politica cauta mirante a un risparmio di forze da un lato, all'acquisizione di guadagni compatibili con i danni che si infliggono al nemico dall'altro e anche, diciamo, alla creazione di una situazione in cui sostanzialmente non vi è un drammatico aggravamento, una drammatica svolta, situazione nella quale in ipotesi, ove dall'altra parte, ovviamente dall'altra parte non intendo gli ucraini, intendo gli occidentali, ci fosse la volontà di stabilire un qualche tipo di interlocuzione, di poter lasciare aperta la porta a questa possibilità.
E senti, invece a un certo punto, insomma, siccome poi è ritornata un pochino in auge anche la questione Transnistria a Moldavia, no? Perché appunto ieri leggevo questo articolo qua che insomma c'era spinte per spingere, diciamo, la Moldavia a interrompere le forniture di energia alla Transnistria, insomma, interrompere le comunicazioni con la Transnistria, in qualche modo provocare questa cosa qua. La chiave Transnistria era anche molto funzionale a capire un attimo. Cercare di capire un attimo che eventualmente che ambizioni avessero i russi su Odessa, proprio per no, per chiudere quel circuito, quel pezzo di terra lì, sia per negare completamente l'accesso al mare all'Ucraina, sia appunto per connettersi con quel pezzo lì. Secondo te, da quel fronte lì, diciamo, c'è da aspettarsi qualcosa nel prossimo futuro, oppure rimangano un po' scaramucci per tenere comunque alta la tensione? Da un'altra parte, però, senza che in realtà ci sia la possibilità di veder niente deflagrare.
Diciamo che è chiaro che sia le autorità dell'Unione Europea, diciamo così, il blocco occidentale in sintesi, ha dimostrato la volontà di procedere a un'integrazione della Moldavia, diciamo, nelle strutture, di sicurezza occidentali. La Transnistria, in questo senso, rimane una ferita aperta, c'è il deposito di munizioni di Kobasna, che è, diciamo, un punto che rimane un po' potenzialmente foriero di una possibile complicazione, sia nell'ipotesi che gli ucraini poi riuscissero in eventualità a prenderne il controllo, sia invece l'ipotesi che venisse fatto detonare con delle conseguenze politiche, sociali ed ecologiche facilmente prevedibili. È chiaro che lì si misura, è un po' un termometro, più che essere un vettore reale di possibili cambiamenti, tenuto conto del fatto che a oggi fra i russi ed Odessa ci sono malcontati cinque grandi fiumi che non si capisce come potrebbero attraversare. Quindi diciamo che Odessa è una preda russa solo nello scenario di una completa disintegrazione dello Stato ucraino. Ecco. A oggi la Transnistria è un termometro che misura diciamo, il livello di contrapposizione est-ovest. È chiaro che nel caso gli occidentali volessero, come dire, spingere fino in fondo la propria sfida in questo quadrante, la Russia non avrebbe strumenti per rispondere in questo quadrante, ma dovrebbe poi trovare gli strumenti per rispondere su altri. E come abbiamo visto in questi mesi, se si gioca al rilancio, non è che alla Russia manchino strumenti.
Chiarissimo, chiarissimo. No, volevo capire un attimo invece un altro aspetto più di spostamento, di pivot to Asia russo, no? Nel senso, appunto oggi ho preparato ora proprio un pippone per domattina dove sostanzialmente notavo che c'erano appunto negli ultimi 2 o 3 settimane su Foreign Affairs si sono susseguiti molti articoli importanti, di firme importanti. Uno è Kendall Taylor che è diciamo, era l'ex vice della sezione Russia-Eurasia del Consiglio Nazionale dell'Intelligence USA, no? Quindi insomma dal 2015 al 2018, quindi insomma personaggi di peso che in qualche modo sottolineano come insomma l'integrazione sempre più forte di quello che loro definiscono l'asse del male, no? Quindi i paesi che più esplicitamente diciamo, si oppongono all'ordine fondato sulla centralità di Washington, e quindi Iran, Corea del Sud, Russia e Cina, in particolare diciamo integrazione russo-cinese, e appunto sottolineavano anche come appunto due anni fa forse era già un po' tardino, però almeno 10 anni fa, anche più di meno di 10 anni fa, poi alla fine comunque di questa possibilità di integrazione tra la Russia e la Cina, comunque tutti erano comunque sospettosi, nel senso capivano che c'erano alcune direttive in comune in qualche modo, alcuni interessi in comune, però anche tantissime differenze che si sono andate sempre più assottigliando in questi 2 anni. E questo diciamo fa un po' gioco, io ho una visione un po' drastica della tesi che cercano di portare avanti questi articoli qua, nel senso che a me sembra in qualche modo che vogliano decretare che la guerra è mondiale, e lui lo dice un po' chiaramente anche, no? Come dire, cioè noi dagli Stati Uniti devono affrontare questo blocco come un nemico unico, finita l'era di vederli separata. E come loro sono un gruppo unico, anche noi come blocco, io lo chiamo blocco imperialista, però insomma quella è una mia interpretazione soggettiva in qualche modo, e dobbiamo anche noi essere un blocco unico, cioè è una roba contro un'altra roba, no? E quindi è guerra mondiale, cioè, no? Per me quello è proprio, noi siamo, non è più guerra mondiale a pezzi, non è più no zone di conflitto eccetera, siamo nella guerra mondiale, va combattuta come una guerra mondiale. Secondo te appunto da questo punto di vista qua il pivot to Asia russo è irreversibile, è ormai, non c'è nessuna possibilità dal punto di vista dell'Occidente di tornare insomma a vedere nella Russia un interlocutore, ormai questa dinamica per blocchi ormai è andata troppo oltre per essere reversibile, oppure ancora ci sono dei margini, e come secondo te il rapporto di forza, l'equilibrio che è emerso dalla classe dirigente russa, che appunto noi dipingiamo come Putin da solo, ma immagino sia sempre una cazzata, no? Quando pensi che c'è un uomo solo al comando, almeno io di solito penso così, e come la vedano insomma, vorrebbero in qualche modo si riaprisse una chance di dialogo con l'Occidente, oppure ormai questa dinamica qua è quella che dovremo affrontare per 10 anni?
Allora, diciamo, se mi consenti, apro prima una parentesi relativa a come la vediamo noi rispetto all'esterno, nel senso che io, diciamo, seguendo in maniera dilettantesca questo tipo di analisi, ho letto, ma immagino anche tu, tantissime analisi che dicevano fino a 3-4 anni fa anche che questa convergenza era impossibile, no? Cioè il tono dominante nella nostra pubblicistica era che è tutta facciata, in realtà dietro non c'è niente, lo fanno solo per spaventarci, ma poi dopo se andiamo a vedere, siccome nel... diciamo dopo la guerra di Crimea, i trattati ineguali eccetera eccetera, allora i cinesi se la sono legata al dito e dopo domani si prenderanno la Siberia, no? Cioè tutti abbiamo più o meno letto questo tipo di analisi. Ecco, allora diciamo su questo adesso è già stato digerito un bel pezzo, nel senso che ultimamente invece vedo in maniera crescente analisti di quelli che dettano la linea prendere atto del fatto che questa integrazione è l'integrazione che è avvenuta e con cui bisogna fare i conti. Ci sarebbe poi il passaggio successivo, nel senso che il passaggio successivo sarebbe quello di trarre le conclusioni da questa premessa, perché se è vero che questa integrazione è avvenuta, allora il passaggio successivo è che anche se tutto quello che voi dite essere vero relativo alla guerra in Ucraina, ovvero il fatto che l'anno prossimo facciamo la riconversione industriale, poi siccome il nostro PIL è molto più grande, quello della Russia e meno dell'Olanda, e tutte queste balle che abbiamo sentito 1000 volte. Allora, se tutto questo anche andasse poi in porto, significherebbe che il nostro avversario non è più solamente la Russia, ma è la Russia con dietro qualcosa. Quindi sostanzialmente la conclusione finale è che questa guerra è impossibile da vincere. Ecco, questo diciamo è, però a questa conclusione finale ancora non ci siamo arrivati. Adesso voltiamoci un attimo e arriviamo a cosa ne pensano i russi. Allora, partiamo dal fatto che la svolta est non è una cosa recente, cioè la svolta est ha delle premesse ideologiche già nel periodo Yeltsin. Continuiamo con il fatto che russi e cinesi lavorano a un progressivo riavvicinamento ormai da almeno 20 anni e ad una progressiva integrazione da altrettanto tempo. C'è un libro molto interessante e anche abbastanza breve di Alexander Lukin, che è uno degli analisti russi più accreditati, che parla di questa svolta, che proprio la fotografa nel suo sviluppo incrementale, anno dopo anno, e che quindi sostanzialmente non vede svolte drammatiche. Ora, è chiaro che quello che è successo con l'inizio della guerra e anche dopo, ha fatto sì che questo tipo di svolta sia diventata una opzione obbligata. Timofey Bordachev, che è uno anche lui degli analisti più accreditati, dice anzi: la guerra in realtà in sé non serve a niente se non che ci costringe a prendere la strada che avremmo già dovuto seguire da tanto tempo, e quindi sostanzialmente ci taglia i ponti alle spalle e non ci lascia altra scelta che quello di fare ciò che già da tanto tempo avremmo dovuto fare. Quindi, in questa fase, in una fase nella quale le prospettive di scontro sono prospettive di scontro a lungo termine. Questa mattina ho visto che la Reuters, citando l'Istituto di Economia di Kiel, diceva che 61 miliardi, vabbè, poi c'è tutti quei discorsi da fare su questi famosi 61 miliardi, non sono sufficienti, perché in realtà per tenere sull'Ucraina da qua al 2028 bisogna spendere 20, 81 miliardi all'anno, e quindi se ne servono 320, no? Così, buttata lì. Poi ovviamente a questo c'è anche attaccato il fatto che a questo punto bisognerebbe sequestrare quei benedetti fondi russi congelati, no? Eccetera. Ma diciamo, lasciando stare tutto questo e limitandoci al dato che tutti ormai ragionano su questa guerra come un dato permanente della scena internazionale nei prossimi mesi, probabilmente nei prossimi anni, è chiaro che a nessuno verrebbe in mente da parte russa, di avere solamente delle mezze esitazioni in questo tipo di indirizzo politico. L'unica cosa che mi sento di poter segnalare, e che magari sotto questo profilo da noi è ancora un attimo ignorata, è il fatto che la Russia, sin da prima della guerra, in realtà individua il proprio Perevodnaya Vostok, cioè la svolta ad est, come un processo non unilaterale cinese ma multivettoriale. Quindi, se uno sfoglia i vari periodici di politica internazionale russa, diciamo gli omologhi dei nostri think tank, nota in primo luogo l'enorme spazio che viene dedicato a tutti i soggetti che non sono Occidente e non è Cina, e poi nei confronti dei quali la Russia ha molta attenzione. Possiamo limitarci a citarne uno, ovvero l'India, che già nelle linee guida di sviluppo di politica e di sicurezza internazionali, sin da prima della guerra, veniva citato come il terzo interlocutore dopo la Cina, nella svolta ad est, e che, diciamo, sta togliendo alla Russia le castagne dal fuoco delle sanzioni occidentali in ambito petrolifero, no? Ecco, bene. C'è molta attenzione dedicata a questi soggetti, ma anche per quanto riguarda la Cina, diciamo che il suo ruolo di attore chiave e il suo ruolo anche, diciamo, intuitivo, molto intuitivo, non credo che non serva essere dei grandissimi strateghi internazionali per capire che la Cina non può permettersi il collasso della Russia, perché se no si troverebbe poi in una situazione di accerchiamento, e per capire altresì che sotto questo profilo per la Russia è meglio che la guerra si faccia in Ucraina piuttosto che si faccia nello stretto di Formosa. Ecco, mi pare che tutto ciò sia abbastanza chiaro ed intuibile. Ecco. E quindi sostanzialmente, peraltro, risulta che l'opinione pubblica cinese viene pilotata dai media in senso decisamente russofilo. Quindi, diciamo, abbiamo tutta una serie di indizi che ci lasciano poi intendere che questa saldatura sia una saldatura su un periodo medio assolutamente irrinunciabile. E poi è chiaro che cosa succederà se, poniamo, l'anno prossimo si arriva un cessate il fuoco, poi le priorità della politica internazionale cambiano e poi fra 5-10 anni la situazione ormai si sarà in qualche modo stabilizzata, magari si decide di dar seguito a qualche accordo economico di fornitura di gas o di tutto il resto, e allora cosa potrà succedere fra 20 anni? Boh, non lo so, però oggi la domanda è: quella diversione è irreversibile, oggi è irreversibile.
E senti, appunto, siccome mi interessa molto, appunto, generalizzavi questa cosa qua del pivot to Asia oltre la Cina, mi sembra un tassello fondamentale, di cui sinceramente faccio fatica a capire un po' le direttrici. È il rapporto privilegiato con l'India. Cosa, visto che sono anche sotto elezioni, no? Cosa ci sai dirci? Quanto è strategico e quanto, siccome appunto l'India ora ovviamente è di quelle medie potenze, no? Regionali, in prospettiva grandi potenze, perché insomma è una media potenza con delle prospettive enormi davanti, no? Viene ovviamente tirata tantissimo per la giacchetta, forse in assoluto il paese che viene tirato per la giacchetta di più. Volevo capire che idea ti eri fatto di quanto fosse arruolabile nel campo occidentale, o invece appunto questo rapporto con la Russia garantisse in qualche modo anche una terzietà dell'India e come la vedano i russi, questa possibile terzietà dell'India.
Dunque, per i russi l'India è un partner molto importante, tenuto conto del fatto che molto banalmente è chiaro che nel momento in cui io ho due clienti e ne perdo uno, diventa molto importante per me trovarne un altro, perché altrimenti il prezzo lo fa l'unico cliente rimasto, diciamo. Ecco, quindi sotto questo profilo, e anche a livello di, come dire, peso politico, tenuto conto del fatto che è chiaro che l'alleanza russo-cinese è un'alleanza sbilanciata, il fatto che entrino all'interno dell'equazione una serie di altri fattori esterni aiuta la Russia a ridurre lo sbilanciamento a favore della Cina nell'asse con la Cina sostanzialmente. Quindi l'opzione cinese è un'opzione importante per la Russia. Ad oggi l'opzione cinese significa la cooperazione militare, che storicamente risale al tempo dell'Unione Sovietica, che aveva con l'India, e che gli Stati Uniti però stanno facendo il possibile per scalzare, anche con qualche successo non definitivo, però diciamo le statistiche dicono che anno dopo anno l'industria militare russa perde posizioni nei confronti di quella occidentale e statunitense. E, a questo si
Scusa una cosa,
aggiunge.
da questo punto di vista ha influito anche il fatto, perché in generale le esportazioni di armi russe, no, dall'inizio del conflitto, per evidenti ragioni, diciamo, sono diminuite. Questa cosa qua appunto ha conseguenze secondo te anche di carattere geopolitico in termini di alleanze, eccetera, appunto partendo anche dal caso indiano? Insomma, non abbiamo tante armi da vendere in giro per il mondo perché ci servono, e questo in qualche modo sostituisce magari i sistemi di armi, eccetera, e sappiamo quanto pesano poi, no? Nel stabilirsi delle alleanze a sistemi d'arma piuttosto che altro.
Diciamo, in realtà le difficoltà della Russia come esportatore di armi sono difficoltà che datano da prima del conflitto. Diciamo, difficoltà relative, tenuto conto del fatto che comunque un esportatore d'armi è ancora molto importante, credo che sia ancora il secondo al mondo. Però, diciamo, la
Forse era
perdita.
stato sovrastato dalla Francia, se non
Ecco,
sbaglio.
sì. Sì, forse però tipo per un'arachide, ecco, insomma. Ora, il tema però è che, diciamo, già da molto tempo gli Stati Uniti danno la priorità nelle proprie relazioni internazionali alla rinuncia da parte dei propri partner all'armamento russo. Quindi, diciamo, c'è sotto questo profilo una difficoltà che predatava, poi adesso va bene, c'è il conflitto, magari fanno anche fatica a produrle e venderle, e quindi diciamo le due cose si sovrappongono. Poi dopo magari ci sarà, dopo la fine del conflitto, un eccesso di produzione, quindi bisognerà poi vedere che cosa succederà in seguito. Però in ogni caso oggi le cose stanno in questi termini. Comunque, per quanto riguarda il rapporto con l'India, l'altra questione era la cooperazione nucleare, che è un settore in cui la Russia mantiene in ogni caso buoni rapporti con tante potenze, diciamo, come dire, del blocco dei non allineati, potremmo chiamarlo. Ecco. E ora, Questo a oggi. Poi si è sommato questa famosa flotta delle petroliere ombra, no? Che per usare un'immaginifica immagine della nostra pubblicistica, che i cinesi, gli indiani sono ben lieti di ricevere e che gli indiani hanno anche rifiutato di boicottare di fronte a delle specifiche e molto forti pressioni occidentali. E poi c'è il famoso corridoio che dovrebbe, partendo dalla Russia, dalla regione del Volga, attraverso l'Azerbaigian e l'Iran, arrivare al Golfo e quindi, diciamo, connettere un corridoio logistico che dovrebbe connettere l'India alla Russia. Ora è chiaro che se noi ragioniamo in termini di questo corridoio logistico, lo sviluppo dei rapporti fra la Russia e l'Iran da un lato e anche il sostanziale disinteresse che la Russia ha mostrato nel conflitto azero-armeno evidenziano come questo corridoio sia comunque un vettore potenzialmente per la Russia importante da sviluppare. Poi, come sempre succede, quando ci sono delle righe che devono passare attraverso i confini di molti stati, le cose che possono andare storte sono potenzialmente infinite. Però è chiaro che sotto questo profilo vi è un interesse da parte della Russia, di nuovo come negli anni Ottanta, di arrivare in questo modo ai mari caldi e attraverso questi mari caldi. In questo caso i mari caldi potrebbero essere la costa iraniana del Golfo, e attraverso questi stabilire un rapporto privilegiato con l'India. Però è chiaro che stiamo parlando della costruzione di relazioni nei prossimi decenni.
Chiaro, chiaro. No, mi chiedevo se, siccome appunto una delle cose di cui si era parlato molto in seguito all'attentato del Crocus era un po' un tentativo di soffiare, no, sul fuoco delle divisioni interne su base etnica, che magari avevano anche un pochino, erano state, o magari anche non direttamente etniche, però insomma un po' la multietnicità della Russia usata un po' come grimaldello per cercare di creare tensioni interne, no? Cosa che tra l'altro era già emersa in qualche modo anche dal fatto che poi molte delle persone mandate al fronte, appunto, magari sono delle periferie estreme del paese, in qualche modo. Mi chiedevo un pochino se questa operazione fosse ancora in corso, che obiettivi avesse ottenuto, se ne ha ottenuti di qualche tipo, o se invece, contrariamente, insomma, siccome la reazione era stata anche molto vocale su questo, no? Proprio puntare a no, siamo un paese multietnico, molto unito, non ce la farete, se invece appunto hanno sortito l'effetto contrario, che in qualche modo si è prestato più attenzione a questi aspetti di quanto se ne prestasse prima, perché sostanzialmente rappresentava un non problema. Ecco.
Allora, diciamo che i sondaggi ci dicono che dall'inizio della guerra le tensioni interetniche all'interno della Federazione Russa sono calate. Anche a livello di relazioni interpersonali è abbastanza facile misurare il fatto che ci sono molte meno, cioè, c'è molta più disponibilità alla comprensione reciproca, tenuto conto del fatto che tutti avvertono di essere interessati da e oggetto di una minaccia esterna. Ora, che questa cosa sia una cosa permanente oppure temporanea, non lo sappiamo. È presumibile che per il periodo in cui continuerà la pressione esterna nei confronti della Russia, questo tipo di sentimento di fratellanza e di coesione interno possa essere promosso dalle autorità e anche in buona parte condiviso dalla popolazione. Diciamo, questo è un discorso generale. A questo discorso possiamo aggiungere un paio di notazioni. La prima è che osservando il tipo di politica e di discorso pubblico che viene proposto, si nota molta meno disponibilità da parte delle autorità a consentire un'immigrazione molto importante. Prima della guerra la Russia aveva circa 10 milioni di immigrati, con la guerra sono arrivati molti ucraini, è ovvio che però, diciamo, l'immigrazione, quella di massa, che generalmente copre i lavori umili, i famosi tassisti, edilizia, recapito di merce a domicilio, tutte queste cose. E veniva appunto da questi paesi dell'Asia centrale. Ecco, sotto questo profilo c'è stata una parziale inversione di tendenza, le autorità sembrano molto più sensibili nei confronti di quei settori dell'opinione pubblica che sono contrari a una immigrazione di massa, e questo è tanto più interessante e degno di segnalazione, tenuto conto del fatto che la Russia attraversa un periodo di penuria di manodopera e quindi diciamo un periodo nel quale l'immigrazione sarebbe molto utile. Ecco, quindi anche questo aspetto, cioè il fatto di moderare questo tipo come dire, valvola per imprese. Sortisce un effetto benefico nelle relazioni internazionali, cioè fra le nazioni che compongono il paese, nel senso che poi anche avendo un effetto di aumento dei salari sulla classe lavoratrice russa, generalmente di diminuzione della disoccupazione e di tutto il resto, tutti sono più contenti e quindi c'è meno tensione. Ecco, diciamo sotto questo profilo. Ultima cosa, è chiaro che a questo discorso bisogna un po' separare il capitolo Caucaso, nel senso che il Caucaso è sempre una cosa abbastanza diversa rispetto, non so, al Tatarstan, rispetto alla Yakuza, rispetto a queste cose, perché lì invece, diciamo, c'è una situazione politica molto tesa. Praticamente da sempre, nella cronaca si vedono agguati alle forze dell'ordine, sparatorie, operazioni militari finalizzate a neutralizzare cellule terroristiche, e quindi sostanzialmente diciamo il Caucaso è un po' un discorso a sé e che meriterebbe forse di essere separato dal resto.
Chiaro. Ultimissima cosa, insomma, visto che è anche l'ultima cosa che hai postato te sul tuo canale e Telegram, così parliamo un po', anche ne approfittiamo per fare un po' qualche considerazione sul fronte interno ucraino. Appunto, questa notizia dell'Ucraina che ha presentato una richiesta al Consiglio d'Europa per la sospensione parziale di alcune clausole della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà nel paese, appunto a causa della legge marziale. Di cosa parliamo e cosa ci racconta un po' dello stato dell'arte interno ucraino?
Allora, qui mi cogli, diciamo, impreparato, perché in realtà io il canale lo seguo assieme a una collega che si chiama Elena Petrova, e questo l'ha postato lei, quindi io questo articolo non l'ho letto. Però, diciamo, per fare un quadro generale della situazione interna ucraina, allora, l'impressione generale è che la percezione del sentimento popolare, che la situazione militare non sia brillante e non abbia buone prospettive, sia vasta. Altrettanto chiaro è che si spera di tamponare l'emergenza con, da un lato, la nuova legge sulla mobilitazione, che però nel momento in cui risolve un problema ne crea potenzialmente degli altri, e dall'altro, con questi fantomatici aiuti occidentali. Però, diciamo, è difficile trovare qualcuno che possa credere che questa roba di per sé può dischiudere quelle magnifiche sorti progressive che si attendevano più o meno l'anno scorso di questa stagione. Ecco. Quindi, il tema è quanto è da un lato radicato il sentimento nazionale, nel senso che sicuramente in parte la popolazione ha dimostrato in questi anni che il paese sia, soprattutto per la generazione dei giovani, un qualcosa di più di una mera espressione geografica. E dall'altro, invece, anche il toccare con mano la scarsità, poi alla prova dei fatti, della disponibilità dei partner occidentali. Perché adesso, come dire, volendo fare un poco di analisi a posteriore, che forse è anche opportuna, perché capendo cosa è successo prima, magari si può capire anche cosa può succedere dopo, no? Allora, per quanto lì per lì noi si possa anche aver pensato che la Russia aveva degli appetiti territoriali nei confronti dell'Ucraina, e sicuramente una parte di nazionalismo russo legittima questo sospetto e sicuramente questo sospetto è stato legittimato dalla decisione poi di incamerare le famose quattro regioni, no? Però se noi andiamo a vedere, probabilmente anche tu pensavi all'articolo quello di Radchenko e Karacharap, no? Che è di Foreign Affairs, se noi andiamo a vedere quell'articolo lì, quello che viene fuori è che la NATO, che era i paesi occidentali, che da un lato erano disponibili a tenere la famosa porta aperta nei confronti dell'Ucraina e della NATO, non sono poi state la prova dei fatti disponibili a fornire le famose garanzie di sicurezza all'Ucraina fuori dalla NATO. Allora, se noi mettiamo insieme e in fila queste due cose, a quanto pare sembra che il desiderio sia più quello di utilizzare l'Ucraina come piattaforma per una guerra ibrida nei confronti della Russia. Io adesso non sono, ripeto, un esperto militare, quindi non so se avesse o non avesse senso la minaccia dei missili piazzati, questo non lo so, però è chiaro che un'Ucraina sotto l'ombrello della NATO avrebbe costituito un vettore potenziale di destabilizzazione nei confronti della Russia. Questo andava bene, mentre invece un'Ucraina neutralizzata a cui dare le garanzie di un eventuale intervento militare che poi avrebbe molto, molto seriamente compromesso gli occidentali, questo non andava bene. Allora, questo assieme a tutte le polemiche che ci sono state anche nel constatare quali erano le disponibilità poi degli Stati Uniti nel proteggere i veri alleati quando c'è stato quell'attacco iraniano a Israele, potrebbe in qualche modo far maturare, determinare queste considerazioni nella popolazione e nell'elite ucraina, e poi, diciamo, ritorniamo così alla nostra riflessione originaria, questo potrebbe avere delle ripercussioni sul fronte interno, che è poi quel fronte nel quale ci possono essere veramente degli sviluppi solo in un tipo di guerra come questo, no? Ovviamente noi stiamo parlando di ipotesi che allo Stato non hanno nessun riscontro e allo Stato non hanno nessuna indicazione. C'è però, probabilmente ve l'avranno detto i vostri intervistati, questo episodio di questa perdita di Oceretino da parte delle truppe, un piccolo villaggio, diciamo, pare che un'intera brigata lì abbia deciso che non valeva la pena di restare in linea, e quindi sempre si dice, diciamo, questo potrebbe essere un episodio che, se dovesse ripetersi su scala più ampia, potrebbe avere dei significati importanti. Ecco, questo, diciamo, è una delle possibili ipotesi di cose che possono succedere. È chiaro che però, se noi dobbiamo mantenere il nostro timone analitico su una rotta di realismo, dobbiamo invece pensare all'ipotesi più probabile, ovvero che sostanzialmente le cose in qualche modo si consolidino in questi termini e quindi che si vada verso uno scontro di più lungo respiro.
Chiarissimo, chiarissimo. Ti ringraziamo tanto, Marco, è stato un piacere come sempre. Vi rinnovo, insomma, l'invito a seguire Marco e la sua socia su Telegram, il canale si chiama La Via Russia, poi lo mettiamo in descrizione, perché come avete avuto l'occasione per la seconda volta di vedere, insomma, Marco è uno trasparente, equilibrato, insomma, che non fa partigianerie, quindi sono sempre le cose più interessanti da seguire, che ci fanno uscire un po' dalle nostre microbolle che ogni tanto ci inventiamo, ognuno di noi si inventa. Grazie tantissimo, Marco.
Grazie a voi.
Grazie a tutti gli ottoliner. Buona continuazione. Ciao ciao.